Parliamo ora di cinema e di un festival molto particolare. Si tratta di Unarchive Found Footage Fest, un festival dedicato al riuso creativo delle immagini d'archivio che si sta tenendo a Roma. L'edizione di quest'anno, che è iniziata pochi giorni fa, è la seconda. Si tratta dunque di una manifestazione piuttosto giovane e si concluderà questa domenica. In programma 115 opere tra lungometraggi, corti, ma anche installazioni e performance, tutte produzioni che provano le innumerevoli possibilità di riutilizzo degli archivi cinematografici. Unarchive Found Footage Fest è ideato e prodotto dall'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico in collaborazione con altre realtà culturali. La direzione artistica è affidata a Marco Bertozzi e a Dalina Marazzi, che saluto. Buongiorno, bentrovata.
A voi e agli ascoltatori.
Alina Marazzi, lei è regista italiana, tra l'altro naturalizzata svizzera, quindi è anche un po' delle nostre parti, e oltre a dirigere il festival è regista di documentari, di film e di teatro. Parliamo dunque del tema al centro di questa rassegna, di questo festival, quello della conservazione, della valorizzazione, del riuso dei patrimoni audiovisivi e cinematografici. Nell'era digitale è un tema di cui si sta discutendo molto in questi ultimi anni. Il vostro festival dunque si intitola Unarchive Found Footage Fest. Che cosa significa questo unarchive, questo disarchiviare il cinema, le immagini girate?
Esattamente, partiamo dal titolo. Questo disarchiviare intende, come dire, liberare le immagini che sono conservate appunto nelle tante istituzioni, cineteche, archivi, chiaramente non solo italiani, liberarle e quindi farle vivere una seconda, terza o quarta vita proprio nel lavoro degli autori, dei filmmaker, dei registi che si cimentano con questa pratica del found footage, che è una pratica in realtà non nuovissima, nel senso che appartiene un po' anche alla pratica del cinema sperimentale, anche quella delle arti visive, quella di prendere degli oggetti o delle immagini che sono state create con un'intenzione, con una funzione, e ricollocarle in un altro contesto, in questo caso in altre narrazioni. Quindi stiamo parlando, per quanto riguarda la rassegna, il festival, di lungometraggi e cortometraggi provenienti appunto da diversi paesi che appunto a partire da archivi creano nuovi film. E questo cosa significa? Che possono esserci soprattutto nei cortometraggi dei lavori che sperimentano molto sulla forma, no? Anche grazie al fatto della durata appunto del corto, diciamo, magari più spesso il lavoro dell'autore si concentra appunto sulla rielaborazione del linguaggio cinematografico. E quando parliamo di archivi, comunque non dobbiamo pensare solo agli archivi in pellicola, in bianco e nero. Tra l'altro, uno dei partner, certo, del festival è anche l'Istituto Luce, di cui quest'anno ricorre il 100° anno della fondazione. Quindi quando uno dice la parola archivio pensa appunto ai cinegiornali, ai film di propaganda, e tutto questo assolutamente è così, però sono archivi anche i materiali girati in video, in elettronica negli anni 80 e 90, o addirittura appunto anche materiali girati in digitale a partire dagli anni 2000. Tra l'altro, proprio l'altro giorno, per esempio, per fare un esempio, abbiamo mostrato un film che è un montaggio di video realizzati coi telefonini, postati sui canali social, ed è questo un film russo che si chiama Manifesto, un lungometraggio che utilizza quindi solo filmati realizzati tra il 2015 e il 2021 e postati da ragazzi, adolescenti sui social. Quindi sono lì, sono dei filmati che sono lì, però diciamo vengono appunto ricollocati in una narrazione, quindi danno forma in questo caso a un film che è anche un ritratto della vita dei ragazzini in Russia. Piuttosto che, sempre parlando di film realizzati con per esempio questo tipo di video realizzati con telefonini, un film molto bello cileno, Malqueridas, che è passato nei giorni scorsi, di una regista cilena che ha raccolto negli anni i video realizzati dalle detenute all'interno delle carceri, delle sezioni femminili, e quindi sono filmati molto brevi o fotografie che raccontano della quotidianità o del rapporto diciamo, della corrispondenza tramite appunto i video dei telefonini con l'esterno. Questo per fare due
Sì,
esempi.
ma
Sì.
mi sembra di capire, allora abbiamo già così spiegato che in questo caso il riutilizzo di immagini ovviamente non si applica soltanto diciamo, l'esempio classico che viene in mente a tutti, cioè l'utilizzo in un film che parla della storia di filmati di archivio, ma c'è tutto un aspetto sperimentale anche molto importante di cui ci sta parlando Alina Marazzi, ma è una curiosità. Potremmo dire che forse questo tipo di cinema ha una caratteristica, cioè quella di mettere il regista, colui o colei che mette insieme queste immagini, appunto a lavorare con immagini che non sono prodotte da lui stesso. E questa forse è una
Assolutamente.
delle... E che cosa significa per un regista o una regista questo?
Ma dal punto di vista appunto proprio della pratica, appunto di chi realizza questi film, certamente ci si confronta quasi sempre con film che sono già montati, oppure appunto con dei girati che sono chiamati i repertori e che magari appunto erano stati girati con un'intenzione spesso magari di propaganda o comunque oppure senza un'intenzione, come possono essere i film di famiglia, no? Di un
Un super
viaggio, di
8.
esperienze, superate, eccetera, e poi però vengono appunto rivisti, riletti, diciamo così, e fatti propri, quindi c'è un processo di, come dire, rilettura e riappropriazione da parte dello sguardo dell'autore, che legge in quelle immagini qualche cosa di altro, le fa proprie. Naturalmente è molto interessante perché pone anche delle questioni riguardo appunto delle questioni etiche che riguardano
Certo.
appunto l'appropriazione dell'immagine di un'altra persona e però anche, come dire, che incontra quella che è lo sguardo, la sensibilità, il punto di vista anche politico. Questi film sono spesso molto politici e sono anche molto autobiografici spesso, quindi l'elemento della prima persona, della narrazione in prima persona è molto è spesso presente, ma anche appunto la soggettività del regista è molto messa in campo. Ma direbbe da dire che anche la soggettività dello spettatore è molto messa alla prova, nel senso che allo spettatore di questo tipo di cinema, che non voglio spaventare, non è solo unicamente sperimentale nella forma, ma anzi è denso di contenuti che in realtà parlano del presente, dell'attualità. Anche allo spettatore è richiesto, come dire, una partecipazione attiva, cioè di attivare una forma di vigilanza, diciamo così, e non farsi passare davanti, scorrere le immagini senza chiedersi da dove vengono oppure perché sto rivedendo delle immagini appunto dell'assedio di Leningrado oggi, che cosa mi significano oggi questi filmati realizzati in un certo modo possono, come dire, sollecitarmi a guardare i media di oggi anche con un occhio più attento. È un esempio perché abbiamo avuto ospite un regista ucraino molto importante che si chiama Sergej Lasnitsa, che tra l'altro ha presentato il suo ultimo film documentario a Cannes, però non a base d'archivio in quel caso, e da noi è venuto a parlare, ha fatto una bellissima masterclass aperta al pubblico e ha parlato a lungo di questo suo film, Il processo di Kiev. Domenica, adesso queste sono cose passate, segnalo che domenica avremo ospite un regista palestinese che vive in Germania, Kamal Al-Jafari, che fa un lavoro molto interessante su cercare di riportare alla luce quello che è l'archivio, il patrimonio visivo del popolo palestinese, che è fondamentalmente un archivio che è andato sparendo, e quindi c'è così, diciamo, un discorso per quanto riguarda anche l'invisibilità delle rappresentazioni di certe popolazioni, di certe aree geografiche. Come per esempio, cito, non so, domani abbiamo anche organizzato un panel Quindi ci sono anche momenti di confronto tra gli autori presenti alla rassegna, che riguarda proprio la questione dello sguardo, della decolonialità dello sguardo, siccome diciamo, è molto presente nel discorso, soprattutto diciamo, nell'Accademia
Certo.
della decolonialità, degli studi postcoloniali, degli studi di genere, vediamo che molti di questi film, tra l'altro molti sono realizzati da donne, che in qualche modo attraverso questo nuovo sguardo cercano di mettere, come dire, di sovvertire quello che è lo sguardo maschile, lo sguardo patriarcale, eccetera. Vediamo che appunto analogamente autori ex europei fanno lo stesso tipo di lavoro con dei materiali che erano dei materiali coloniali. Quindi questo
Quindi, tra
discorso
l'altro,
è
c'è
interessante,
una
sì.
politicità in qualche modo degli archivi che emerge, no? Anche nel loro riutilizzo, in una loro riconfigurazione, come ci sta raccontando
Sì,
Alina Marazzi.
esattamente.
Io concluderei, però chiedendole anche questo: che cosa spinge, secondo lei, registe e registi, oltre a quello che ci ha raccontato fino ad ora, ad utilizzare questo tipo di materiali? C'è forse anche un elemento di nostalgia, in qualche modo, intesa come sentimento complesso, no? Anche sul quale riflettere anche dal punto di vista visivo.
Ma sicuramente il tema della memoria è qualcosa che è molto presente non solo nelle arti visive, nel cinema, ma diciamo un po' tutto il discorso culturale. Quindi la preservazione della memoria, non solo visiva, e però anche come dire, la diffusione di quelle che sono appunto le testimonianze della memoria. Lo vediamo nella letteratura, nella narrativa, nella saggistica, lo vediamo anche nel cinema mainstream, come spesso vengono inseriti degli spezzoni d'archivio o delle sequenze che sono girate come se fossero dei repertori. Quindi questo interrogarsi sul passato per forse capire meglio chi siamo nel presente, mi sembra che sia che attraversi un po' tutte le espressioni artistiche, ma anche i discorsi più teorici. E certamente credo che ci sia anche un elemento di fascinazione estetica per questi supporti del passato. Le sale in questi giorni del cinema sono piene di giovani che sono curiosissimi di venire a vedere appunto questi immaginari e sono anche molto attivi loro nel appunto utilizzare questa tecnica che poi è un po' la tecnica del collage, del
Certo.
decollage, e con cui le giovani generazioni che appunto i nativi digitali sono molto abituati a mescolare linguaggi diversi, estetiche diverse e lo fanno anche molto velocemente grazie appunto ai device digitali. Quindi è una pratica molto sdoganata ed è anche un modo ecologico di fare fine, nel senso che non si producono nuove immagini, ma si riutilizzano quelle esistenti. Quindi c'è anche un elemento così di ecologia delle
Certo.
immagini, di riciclo che può essere,
Una
insomma.
specie di metacinema, insomma, che non ha impatto sull'ambiente, produce meno
Esatto.
CO2. Anche questo è un elemento da sottolineare, in effetti. Direi che, in conclusione, in fondo, un archivio, anche un archivio visivo, è sempre un immaginario, no? E questo ci racconta anche il vostro festival, Unarchive Found Fest, Footage Fest, che si sta tenendo a Roma presso l'AMOD, l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Grazie mille, Alina Marazzi, per avercene
Grazie
parlato.
a voi per la vostra attenzione. Grazie.